Buonasera a tutti. Innanzitutto sul cordiale ben tornato al senatore Danilo Chiti, dirigente prima del Partito Comunista, poi del Democratico Sinistra e del Partito Democratico. È stato presidente della Giunta regionale toscana dal 92 al 2000, quando è stato passante del governo armato, come sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Eletto nel 2001 alla Camera dei Deputati, dal 2006 al 2008 è ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. È stato anche vicepresidente del Senato e attualmente è presidente della Commissione per le politiche dell'Unione Europea. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo La sinistra possibile, il Partito Democratico alle prese col futuro, nel 2009. È già stato nostro ospite il 21 novembre 2001 con il suo libro Laici Cattolici, oltre le frontiere tra la giornata fedele, un dialogo con il cardinale Silvano Piranetti. Il 14 ottobre 2011, con Revisione politica nel mondo globale e ragioni di un dialogo, e il 17 ottobre 2014, tra terra e cielo, credenti e non credenti nella società globale. Con noi anche Giacomo Cioccoletti, professore ordinario di storia contemporanea presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze. Ha insegnato storia sociale della comunicazione presso la facoltà di scienze politiche della stessa università. Dario Nardella, narratore del greco, diplomato in violino presso il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze nel 1998, e poi laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Firenze, con 110 in lode, conseguendo successivamente un dottorato di ricerca di diritto pubblico dell'ambiente. Ex deputato per il Partito Democratico dal 26 maggio del 2014 a sindaco di Firenze, e Roberto Zaccaria, nato a Rimini, professore ordinario di istituzione di diritto pubblico presso l'Università di Firenze. È stato membro della Camera dei Deputati nella quarta, quinta e sesta legislatura. Presidente della RAI dal 1998 al 2002, vicepresidente dell'Unione delle Televisioni Pubbliche Europee dal 2000 al 2002. È giornalista e pubblicista e collabora con l'Unità. L'autore modererà l'incontro Paolo Elmini, direttore delle pagine della Fiorentina e del Corriere della Sera, al quale tra un minuto cedo la parola. L'autore, alla quarta pubblicazione sull'argomento, prosegue una riflessione sui rapporti di scontro e di incontro tra laici e cattolici in Italia, sottolineando che nel nostro paese la laicità è stata concepita, almeno fino alla Costituzione repubblicana, in contrapposizione ai valori della Chiesa. E proprio questa concezione è ferita di divenire cardine per la modernizzazione della società. Il volume suggerisce come la costruzione di un futuro democratico che abbia al centro, virgolette, la dignità di ogni persona debba passare per una rinnovata collaborazione tra questi due mondi che troppo spesso finora hanno percorso strade parallele senza incontrarsi realmente. L'invito è alla ricerca di un sentiero comune che permetta di organizzare il contesto sociale dalle attività produttive al principio di proprietà, dalla compatibilità per il nostro ambiente alle conquiste della scienza. La ricerca è insomma di una spiritualità laica in grado di affondare le sue radici nel pluralismo religioso e di favorire il dialogo tra laici e cattolici, come avevo accennato. Modellerà l'incontro Paolo Elmini, direttore del Pagine del Fiorentino, il Corriere della Sera. La parola.
Buonasera a tutti, grazie Anna per questo invito, per questa serata, per presentare un libro importante che credo colmi anche, se non mi sono distratto, un vuoto, perché si ricollega agli studi di Giovanni Spadolini sul ruolo dei cattolici nella politica italiana per spiegarci, raccontarci, riportarci a riflettere sui rapporti tra i partiti cosiddetti laici della prima Repubblica e poi anche con i partiti della seconda e della terza, se così si può dire, i rapporti tra i partiti laici, la DC e il mondo cattolico, senza naturalmente dimenticare il Partito Comunista, poi PDS, poi PD, che è sempre avuto, come sappiamo, centrale nella nostra vicenda politica. Ecco, una partita a tre epoche che ha sempre avuto un ruolo cruciale nella politica italiana. Il libro, lo dico per chi non l'ha ancora letto, si compone di una premessa breve ma molto intensa che sintetizza lo spirito con cui il libro è stato scritto, e cioè l'obiettivo politico e culturale dell'opera, che insomma in sintesi consiste nella definizione, nella realizzazione, spero di non sbagliare, di un nuovo umanesimo dall'orizzonte europeo, e concepito come sfida comune di credenti e non credenti riuniti da una sinistra plurale mossa dai valori tradizionali dell'uguaglianza e della libertà. Ecco, al cuore però di questa costruzione, di questo progetto, c'è la laicità intesa, e cito le parole di Marino Chiti, come organizzazione, come la capacità di organizzare la dimensione pubblica del pluralismo religioso. Ecco, su questo Bambino Chiti non usa mezze frasi, sono un'affermazione importante perché taglia la strada a chiunque ancora si frattenga a pensare che la fede è qualcosa che debba appartenere a una sfera esclusivamente privata. Ma il ragionamento di Chiti non è, come dire, una concessione gentile ai credenti. È l'individuazione di una capacità di dare valore pubblico alla dimensione religiosa, che è essenziale, secondo Chiti, al rafforzamento, o possiamo poter dire alla difesa, della nostra democrazia. Perché? Perché politicamente la religiosità di chi crede dovrebbe finalmente saldarsi con un'altra religiosità, cioè la religiosità laica di chi può tendere, di chi vuole tendere alla sacralità, in qualche modo, dell'interesse comune. Ecco, in queste pagine di Chiti c'è tanta eco anche del Concilio Vaticano, di come il Concilio Vaticano è stato vissuto anche al di fuori del mondo strettamente cattolico, però direi di più, c'è un'ansia, e cioè quella di mobilitare tutte le energie disponibili per un'impresa complicata, che è quella di ridare dignità e rigore alla politica concepita come partecipazione, però non la partecipazione secondo i vecchi schemi di cui abbiamo parlato tante volte, ma schemi nuovi anche da pensare in storia, in una cornice europea, sovranazionale, perché è lì, in questa cornice, su questo terreno europeo sovranazionale, che secondo Chiti si gioca la sfida della sinistra riformista italiana e non solo. Il libro comprende una attenta ricostruzione storica che va dall'Unità d'Italia al fascismo e poi agli anni della Repubblica, al lungo dopoguerra, fino ai giorni nostri. Ci sono delle zoomate importanti su alcuni protagonisti, da Cavour a Mazzini, a Turati, a Gramsci, e poi appunto c'è la storia a noi più vicina, che è quella della Repubblica e del dopoguerra. E in questo io credo di fare un'osservazione che su una cosa mi ha particolarmente colpito, cioè Chiti Danilo Chiti individua in tutta questa lunga storia un elemento comune, e cioè una catena di ritardi, l'incapacità dei liberali a cogliere, a dare un seguito coerente alla politica di Cavour e a non chiudersi in un anticlericalismo sterile, forse anche, anzi, pericoloso, che poi aprirà le porte al fascismo, e poi l'incapacità dei partiti laici a rapportarsi al mondo cattolico al di fuori della DC, in qualche modo riconoscendo alla DC il titolo unico di rappresentante politica dei cattolici, e che ci lo fece diversamente. E in questo io credo che ci sia la causa principale dell'assenza per lunghi anni dell'alternativa alla democrazia cristiana. Per i giorni nostri dico soltanto questo. Allora, il Partito Democratico, che è il partito di Marino Chiti, viene individuato come il possibile elemento finalmente di riconciliazione storica e politica tra credenti e non credenti. Io però credo che la prima prova vera affrontata da questo punto di vista, dal punto di vista della laicità del Partito Democratico, non abbia dato un esito molto incoraggiante, cioè la storia, la vicenda delle unioni civili, e in quell'occasione penso che insomma, sia rimersa una certa virulenza, anche un certo spirito contrario alle forze cattoliche, come se le forze cattoliche fossero ancora portatrici di una visione clericale, conservatrice e in qualche modo forse oscurantista per la nostra società, magari ampiamente ripagati dai cattolici che si sono sentiti impegnati in quella battaglia. Ecco, in qualche modo rimane centrale la questione cattolica e anche ai giorni nostri, e tanto più in un partito come quello del PD, che è nato proprio su questa scommessa di riunificazione tra credenti e non credenti. Nel libro si parla poco di Renzi, ma Renzi c'è, e nel senso che Chiti rappresenta con partecipazione anche, diciamo, emotiva, una preoccupazione, e cioè lo svuotamento finale del partito, del suo partito come soggetto politico autonomo dei riformisti, degli italiani riformisti, a vantaggio della leadership personale, che è quella attualmente di Matteo Renzi. Due realtà però non per forza inconciliabili, ce lo dice la nostra storia recente, se pensiamo alla forza del Partito Comunista, che non era certo un partito debole, e alla forte leadership di Pausino Togliatti. Io mi fermo qui e do subito la parola, perché ho un impegno che lo porterà via presto da noi, da questa sala, al sindaco di Firenze, Dario Barbera.
Grazie dell'invito. In realtà spero di poter rimanere fino alla fine, anche perché contribuirò a non appesantire il dibattito, ma mi concentrerò su alcuni aspetti del libro. Non prima di ringraziare Marco Vecchi per questo invito, mi fa piacere anche quest'anno, come tutti gli altri, ormai essere qui come un ormai tradizionale incontro con Leggere per non dimenticare, che il Comune si tiene sempre con grande convinzione.
Grazie.
Paolo Ermini, in realtà, oltre a fare moderatore, ha fatto anche un'introduzione molto, molto ricca, lo fa sempre, e sempre, visto che lui è sempre molto puntuale, e quindi legge davvero, mi ha anche bruciato un po' di cose che volevo dire. E allora mi soffermerò proprio su tre aspetti. Una non sono d'accordo, sul 99% sì, sul 1% no. Anzitutto io ho seguito con tutti i libri di Vannino, soprattutto su quelli del filone del dialogo tra laici e cattolici, e questo libro dimostra che Vannino Chiti conosce e maneggia l'argomento con una certa esperienza, anche con conoscenza scientifica, storica, non solo con una lettura eminentemente politica, superficialmente diciamo di cronaca o di attualità. Anzi, se ricordo bene, i suoi studi universitari, i suoi studi universitari si sono proprio conclusi con una ricerca proprio su questo tema del dialogo tra laici e cattolici, che però in modo coerente è anche stato un tratto del tuo impegno politico e del tuo contributo culturale anche all'evoluzione della sinistra italiana. Io sottolineerei tre aspetti del libro. Il primo, che ha richiamato anche Paolo, e che è un po' il filo conduttore di tutti i libri che chi, se non sbaglio, quattro, ha dedicato a questo argomento, ovvero il fatto che la religione sia un fatto pubblico. Non esiste, a mio avviso, e questo chi lo conferma, nessuna ipotesi di lettura del fenomeno religioso come fenomeno circoscritto alla vita privata. Anzi, vorrei dire che la storia dell'umanità in tutti i momenti nodali è sempre stata intrecciata con la storia delle religioni, dell'evoluzione delle religioni. Non c'è passaggio dell'evoluzione dell'umanità che non lo si possa leggere anche con una matrice religiosa. E basterebbe guardare anche i giorni nostri e capire quanto l'elemento religioso, anche nelle forme di degenerazione, di scontro, praticamente permea ogni aspetto della nostra vita, dal fenomeno del terrorismo al fenomeno dell'integrazione, dal fenomeno delle libertà fondamentali al fenomeno dell'evoluzione sociale e civile, perfino l'aspetto medico. L'altro giorno ho partecipato a un convegno di medici che si ponevano il problema appunto della medicina tra scienza e coscienza nella maternità, tenendo conto delle diverse credi religiosi delle donne, delle madri, di come la medicina si deve approcciare a questo. Quindi l'idea che nella politica, della prima repubblica, dalla Costituzione in poi, che la religione fosse un fatto privato, mescolata ad una lettura, a mio avviso, erronea del famoso Procarto, date a Cesare quel che è di Cesare, è un'idea ormai superata, anche se la trovo ancora ricorrente in certi salotti letterari, in certe riflessioni di una intellettualità, di una cultura, di un'intellettualità del nostro paese. Il secondo aspetto, che è legato al primo, analizza proprio l'evoluzione della politica. Io credo che l'esperienza del Partito Democratico, con tutti i limiti, sia comunque ad oggi il tentativo più avanzato di fare del rapporto tra laici e cattolici non un terreno di scontro, ma un terreno di ricerca, di una sintesi. Io credo che non vi siano altre esperienze politiche oggi in Italia che abbiano fatto o facciano questo sforzo, non è vero. Ed è, credo, un lavoro importantissimo per il nostro paese, perché non solo da un lato serve a superare appunto quella contrapposizione tra laici e cattolici, ma serve a trovare un codice etico e anche una dimensione del dibattito pubblico che non può prescindere dall'aspetto religioso. E questo non solo perché in Italia c'è il Vaticano. Quindi credo che l'esperienza del Partito Democratico non sia da buttare via, e questo è l'unico aspetto in cui dissento un po' di più, la legge sulle unioni civili rappresenta comunque un elemento di novità importante e un frutto di questo sforzo, di questo tentativo di sintesi, con tutte, ripeto, i limiti. Ma non c'è dubbio che il Partito Democratico è stato protagonista di questa legge, e forse se siamo arrivati a questo è proprio perché si sono abbattuti determinati muri tra laici e cattolici. Il terzo e ultimo aspetto ci consente di indagare più a fondo il concetto di laicità, proprio per quel motivo di contrapposizione tra
credenti e non credenti, al punto da ritenerla bussola di formazione e schieramenti dei partiti, oggi possiamo dare per acquisito il fatto che la laicità è un aspetto che riguarda sia i credenti che i non credenti. Vorrei dire che la contrapposizione non è tra laico e cattolico, perché ma è tra credente e non credente. I cattolici sono anche laici. La laicità è un valore che attraversa tutta la società e dunque è un valore, come del resto il valore della libertà, deve essere alla base di qualunque formazione politica e democratica del nostro paese. Con ciò essere laici non significa non essere credenti, non significa rifiutare l'idea che nella dimensione pubblica vi sia anche una dimensione religiosa di appartenenza, di contaminazione della spiritualità e della religiosità. Non è facile. Non è facile perché l'Italia non è un paese come tutti gli altri. L'Italia è il paese dove c'è il Papa, c'è Roma, c'è il Vaticano, e questo elemento ha pesato sempre, e per questo credo che lo sforzo di tanti laici, anche della, come Vannino ricorda nel libro, dell'esperienza risorgimentale, Mazzini in particolare, e anche tanti laici dell'esperienza repubblicana, penso appunto ai socialisti cristiani, sia da valorizzare ancora di più di quanto non lo si sia fatto fino ad oggi. Perché è ovvio che in Italia è più difficile convivere con questa presenza forte della Chiesa, del Papa, dello Stato del Vaticano. Ma è uno sforzo necessario che serve al nostro paese, io credo, per maturare. Dico un'ultima cosa, credo che la storia di Firenze possa aiutare in questo senso. Noi abbiamo pochi mesi fa dato un saluto estremo al Cardinale Piovanelli. Ecco, Silvano Piovanelli fa parte di quella generazione di cristiani laici, come Giorgio Lapira, un po' più anziano di lui, ma Don Facibelli, Don Milani, Padre Ernesto Baducci, che hanno fatto della dimensione religiosa un fatto pubblico, a tal punto da cercare sul terreno della religiosità anche risposte alla dimensione laica della vita pubblica. E quindi non c'è contrapposizione tra laicità e religiosità. Credo che invece vi sia un forte intreccio. Sta alla politica fare di questo elemento non un terreno di scontro ideologico, come è avvenuto in passato, ma un terreno di innovazione culturale e sociale, un terreno di sintesi che abbia comunque sempre al centro una dimensione etica. Ecco, io credo che la religione e la spiritualità spinge l'uomo pubblico a mantenere il pensiero focalizzato sulla dimensione etica e valoriale di ogni aspetto della vita civile. In questo la religione certamente rappresenta una spinta, un arricchimento se vogliamo, comunque un elemento di stimolo forte. In questo senso il libro di Vannino Chiti davvero si colloca in questa ricerca, in questo sforzo, ed è da apprezzare. Io vorrei dare davvero per scontato che il raggiungimento di questi principi sia ormai patrimonio comune. Non lo so quanto davvero lo sia, e forse i nostri compagni di strada di oggi pomeriggio ci possono in questo senso dare qualche risposta più illuminante. Complimenti a Vannino e grazie per questa opportunità.
Zeffiro Giuffoletti, il sindaco ha introdotto un tema importante, quello della laicità, e si è riferito genericamente a religione e poi ha parlato della Chiesa cattolica, la presenza del Papa. Però ormai quando in Italia si parla di religione, forse bisognerebbe un po' allargare il campo. soprattutto a proposito della laicità, che forse ci serve, allargando il campo, a capire meglio il significato di laicità e forse a capire meglio anche certe propensioni del mondo cattolico, di cui forse ci siamo accorti un po' di ritardo.
Sì, sì, hai ragione, anche se i problemi credo che ormai siano evidenti a tutti, la sinistra è in caduta libera in tutta Europa. E quindi non c'è soltanto un problema nostro specifico, e Vanino Chiti in questo, nell'introduzione, nelle ultime due pagine, che sono di pregnanti e nel quale mi riconosco in pieno, ci fa capire che il gap vero, la difficoltà vera oggi è di dimensioni culturali principalmente, cioè è una sinistra che davanti alle sfide accelerate, rapide, negli ultimi 30-40 anni ha provato a dare risposta negli anni 90, ma poi non è riuscita perché la massa dei problemi che si sono dipanati nel corso di pochi decenni davanti sono problemi interni e internazionali di dimensioni molto grosse, tali da disancorare la sinistra addirittura dai propri insediamenti elettorali più solidi, quelli di natura popolare, operaria, eccetera, anche perché è cambiata radicalmente non solo l'economia, ma la società. Comunque quelle due pagine, che sarebbero la 18ª e la 19ª, condensano anche una difficoltà che è mia propria e che Vannino qui esplicita, ed è proprio quella della cultura, perché quando Vannino dice che si deve al timore che proprio questo stia avvenendo, cioè che la politica si faccia piccola a misura lì la parola potrebbe essere maliziosa, ma insomma piccola e breve, ecco, devo dire che io non demonizzo i sistemi di comunicazione che possono abbreviare i messaggi, però è ovvio che se ci si limita solo a quelli, nelle schermaglie quotidiane, lo spessore e la gravità dei problemi alla fine sparisce. Ma poi suggerisce un'altra cosa, è il problema delle radici, è la memoria storica, quello che un tempo a sinistra si definiva da dove veniamo, privandosi così di una voce autorevole, eccetera, eccetera. Ecco, questo della memoria storica non è un fenomeno secondario, mi coinvolge direttamente come mestiere, visto che esercito quello di mestiere, ma perché la storia non è un ornamento qualsiasi, specialmente quando il gap tra le generazioni è così forte, violento, rapido. I nativi digitali sono una cosa totalmente diversa da quelli che digitali non sono, e anche quando quelli non digitali, che hanno 40, 50, 60, 70 anni, si avvicinano, usano quello stesso mezzo in maniera totalmente diversa. Quindi quando uno dice, ma guarda che si sta recuperando, siamo già arrivati a una infinità di 30, 30, 35 milioni di persone che ormai vivono dentro il sistema della rete, ma però bisogna vedere come lo si fa. Il gap rimane, cioè loro fanno quasi un circuito separato. Ecco perché il problema della storia è importante. La disconnessione è non solo con gli insediamenti sociali, è generazionale. E questo è un fenomeno che non riguarda solo noi, riguarda tutto il mondo e l'Europa. Ora io non mi voglio slargare, ma guardate che questo libro in alcuni punti pone esattamente questi problemi. Non è confinato, parte con una storia nostra, ma non è confinato dentro questa storia. Ed è su questo che noi, credo, dovremmo fare lo sforzo maggiore, perché in definitiva io dico che potrei suggerire agli studenti, ci sono delle parti in cui la ricostruzione storica di quello che è accaduto mi trova perfettamente d'accordo, cioè è inutile che la ripercorriamo, è un po' stata già detta da te, è stata delineata. Le fratture storiche di questo tipo, perché quella è una frattura storica, si chiamava classicamente Chiesa e Stato, no? Ricomposta nel modo come fu ricomposta dal fascismo, che era un modo storico di cui dobbiamo prendere atto, non possiamo esorcizzare quel modo e nemmeno possiamo trascurare il fatto che il fascismo ha avuto un'incidenza non solo come stato prima un movimento e un movimento armato, cioè un partito armato, e di questi in giro ce ne sono tanti, quindi praticamente non è lontano ma è moderno come modello, eh? Si tratta di un partito armato, come lo erano i bolscevichi, come erano le formazioni in Germania nella crisi del tracollo e come sono oggi, sono state negli anni 70. Quindi a me fanno paura moltissimo nella democrazia questi fenomeni in cui il partito si arma di violenza. Quindi questo è un pericolo che non possiamo pensare che sia esorcizzato nella storia, cioè, ma per non disperdermi su questo, dicevo che il fascismo alla fine era un regime etico, di stato etico. Tu, è una parola che la usi molto, io la uso e la vorrei storicizzare in questo senso, e penso che tutti capiranno. Per me quello che manca nella politica contemporanea è proprio la responsabilità personale dell'apporto che si dà nella politica, cioè l'etica della persona. Questa è una delle cose che è più grave, e purtroppo lo vedo nella società a qualsiasi livello, questa mancanza di etica. Però invece abbiamo avuto l'uso dell'etica pubblica come strumentale, cioè noi abbiamo pensato che spetta al partito determinare l'etica, spetta allo Stato determinare l'etica, lo Stato può determinare le leggi, il partito affronta questioni che sono molto concrete, devono avere un corrispettivo ideale e di valori, ma poi il partito è chiamato a risolvere i problemi della concretezza, della quotidianità, quindi è lì che si incontra. Siamo nella città dove la politica ha un lungo corso, Pannino, e parte da Machiavelli. Quando tu evochi l'umanesimo, dentro l'umanesimo c'è quella dimensione della politica e quella dimensione che non è solo dell'arte e che consiste nel riuscire a armonizzare le diversità delle cose, perché quella è la grandezza, e poi dopo possa essere bella, possa essere addirittura spirituale, quello è il punto di arrivo di un artista. Per un artista è facile, nella realtà morale e politica è molto più difficile. Però volevo subito mettere in guardia da un uso che spesso anche oggi avviene disinvolto dell'etica, no? Noi abbiamo avuto tendenze di partito nel dopoguerra che riproducevano la dimensione etica dello Stato, anche se per fortuna non realizzate, ma avevano sempre quella dimensione etica. E quindi quello che gli è mancata in una dimensione liberale della concezione del rapporto dell'impegno politico, è mancata l'etica personale. Poi tu puoi essere riformista, puoi essere liberale, cattolico, ma è quella la dimensione, devi rendere conto di quello che fai. Ma non è mancata solo la politica, scusate se io mi permetto di dire questo, è mancato nella società nel suo insieme, nelle classi dirigenti nel suo insieme, perché è troppo facile scaricare nella politica. La politica del resto siamo noi che la facciamo, non è che viene da Marte. Si è creduto in questi ultimi 20 anni di addossare alla politica tutte le responsabilità, tutte. È chiaro che la classe politica ha delle enormi responsabilità, ma è altrettanto chiaro che intorno ci sono infinite altre. Pensiamo ai giornalisti, a chi lavora nella comunicazione, o a noi universitari, no? Quanti codici etici ho visto fare negli ultimi anni, Zaccaria, dai nostri colleghi, anche con giuristi. Beh, quale codice etico volete che funzioni se alla mattina questi deve fare lezione o ricevimento, mancano il 60% di quelli che dovrebbero fare? Quello non è una questione, come dire, di codice etico, è una questione di responsabilità personale davanti agli studenti. Mica sei davanti a un pezzo di carta o a un muro, sei davanti a degli studenti, quindi hai una responsabilità. Scaricare, come si è fatto negli ultimi 20 anni, solo sulla classe politica queste infinite, diffuse responsabilità, che tanto più una democrazia è allargata, tanto più devono essere individualmente sentite, è evidente che crea un guasto terribile anche per recuperare. Ma detto questo, il punto su cui, che riguarda l'aspetto interno di questa vicenda, che qui è ricostruito bene, non posso dire che di leggerlo, ma forse andrà più marcato il problema del concordato. Vanino, non è esorcizzabile quel problema lì, perché a parte abbiamo avuto una revisione che ha in qualche modo dato una dimensione più liberale,
al plurale, che ritorna alla domanda che veniva fatta da Erminio. Era un plurale però Erminio, quello di aprire tutte le altre fedi, che non contemplava l'Islam. A quell'epoca, siamo nel tempo di Traxi, di fare 84, non veniva contemplato l'Islam, no? Perché non c'era. Semplicemente perché era agli inizi di un fenomeno immigratorio che si era manifestato appena agli albori in Italia e non con questa presenza massiccia che abbiamo attualmente. E posso dirvi tranquillamente, perché ho partecipato proprio a questo dibattito, ma Zaccaria lo sa meglio di me, che è molto difficile far rientrare i diversi Islam dentro un quadro di rapporti previsto dal concordato, dal concordato revisionato. Sono l'unica fede che non ha fatto tre tentativi, credo ci sono stati, di arrivare a questo, non si è fatto questo concordato con l'Islam, che era come per tutte le altre fedi. Ora è chiaro che siamo in un mondo in cui la laicità si deve per forza coniugare con le libertà di espressione di un sentimento così importante come la fede, ma siamo anche in un mondo profondamente secolarizzato, in cui attraverso il nostro mondo secolarizzato si sono create situazioni sociali che pongono alle stesse religioni un problema di rapporto con i diritti umani, con i diritti più generali. Ma vi rendete conto quanto è cambiato il rapporto donna-uomo nel cristianesimo? Quanto è cambiato in tutte le altre fedi che derivano dal cristianesimo? Quanto nell'ebraismo? Ma non altrettanto possiamo dire nell'Islam. E quindi quando si pone un problema di paritetico rapporto con le religioni nella convivenza all'interno di una comunità che oggi è sicuramente multireligiosa, si pone anche la questione dei principi inderogabili. Cioè non si può tornare indietro sul tema del rapporto uomo-donna, che è un rapporto di lunga data nel cristianesimo, nelle civiltà occidentali, è un punto d'arrivo a cui non si può assolutamente rinunciare. E l'altro, a cui facevate riferimento prima, sulla l'equiparazione di genere l'assoluta barriera nei confronti delle discriminazioni di genere o di sesso. Queste sono cose che non possiamo non tenere distinte dalla libertà di esercizio della religione, ma questo tocca proprio l'elemento sociale della religione che rimane nel mondo cristiano, ma che è fortissimo nell'Islam, perché questa è la contraddizione a cui ci troviamo, perché nel mondo cristiano la religione spesso si è interiorizzata nell'individuo, no? E capisco che io che sono un paesano, un contadino, so bene che cos'è la dimensione sociale, sai? Tutte le volte che io sono abbastanza crociano in questo, non so che cosa voglia dire, ma mi sento cristiano, no? E per me è stato un recupero, perché non ero, da giovane non ero assolutamente così, ero uno scavezzacollo, ma che però era stato educato al cristianesimo, venivo da un'educazione cristiana, ero stato in conflitto con quindi tutto quello che poi molto in gioventù abbiamo vissuto, la mia generazione che non è certo i millennial ma i post guerra, noi siamo i baby boom, i figli del baby boom, per quanto io sia nato proprio durante la guerra, quindi il mio era ancora un boom di guerra. Ma la questione che volevo porre è la seguente: esiste ancora la dimensione sociale della religione anche da noi? Anche la nostra, l'abbiamo ignorata, perché l'establishment, il mondo della cultura che si è più profondamente secolarizzato, l'ha considerata residuale e priva di non valore. Mi hanno mandato un libro su un vescovo che da giovane era stato prete a San Salvi. Una mia collega ha fatto un libro su un vescovo, lo sto leggendo, ma è la prima parte, è quando questo era prete a San Salvi e si preoccupava, in una lettera pastorale, se i fedeli entravano tutti nella chiesa, che era diventata piccola rispetto. Ecco, credo che il problema di oggi sia come voi ben capite, proposto. Però quando io vado in questo piccolo paese dove sono nato, che ormai è ridotto però a 300 anni, ne aveva circa 1500, e mi rendo benissimo conto di cosa vuol dire. Lì non è morta la dimensione sociale, è morta proprio il paese, quei luoghi dove questa dimensione si esprimeva. Ovviamente ci sono anche città, perché se no sarebbe ingiusto, persone che io conosco, volte, io stesso sono le chiese, la domenica sono piene, ma non sempre sono piene, e non mi pare che la dimensione sociale sia vissuta da noi in modo preminente e collettivo. Non lo è più. Noi abbiamo un profondo processo di secolarizzazione, però sono anche convinto che il cristianesimo ha lasciato forti impronte il negare da dove veniamo, e l'abbiamo visto platealmente con la Costituzione europea, che è fallita, ma non avevano nemmeno il coraggio di mettere un minimo di riferimento, perché allora si fa, io certo, ho una Costituzione puramente tecnica, ma se si fa una Costituzione in cui si scrivono 444 articoli, se non in Costituzione almeno devi far capire chi sei. Quindi un volo in aereo per sopra l'Europa ci dimostrerebbe chi siamo, senza tanti, perché fra chiese c'è anche qualche minaretto, c'è anche quello in Europa, quindi c'è una storia dietro, ecco. Ignorare il punto di partenza di prima, chi siamo, da dove veniamo, oggi ci pone il problema dell'anonimia del presente, una piattezza infinita che turba i giovani, di sicuro. Questa disconnessione li turba ancora di più, cioè, per fortuna loro sono vivi e vitali più di noi, perché a 19, 20 anni, 30 anni c'è una vitalità interna, però il problema è che noi li abbiamo portati a disconnettersi col proprio passato. E quindi questa è una responsabilità anche della politica, non da sola, per carità, nell'ambito delle classi dirigenti di questo paese. L'ultima parte del libro è chiarissimo che Chiti non si riferisce soltanto ai problemi di casa, perché i problemi di casa nostra sono problemi in cui l'approdo riformista è generale. Però cosa succede? Che negli anni che vanno dalla chiusura del muro di Berlino, dal crollo del muro di Berlino, fa troppo lunga la metà. Prima mi ha detto che età hai, dice allora sei più giovane, parli te. Quindi,
ti ha fatto mettere a sedere lì.
Ma sì, anche rispondere sotto. No, la realtà è che le persone come lui che hanno un'attitudine a parlare di grandi consessi sanno benissimo che è meglio parlare di rimessa che parlare per primo. Benissimo, no, ma volevo dire che negli anni 90, se vi ricordate, quando si capì che il mondo stava davvero cambiando, anche la sinistra europea e mondiale tentava un cambio. Mi ricordo come ora una fotografia di Clinton a Firenze, mi sa che fosse il 99, con D'Alema, eccetera, non lontano da qui, che parlavano della terza via, e vi ricordo a tutti che era il tempo in cui in Inghilterra nasceva il New Labour, cioè si tentava un rinnovamento della cultura laburista dopo un predominio dei conservatori che durava ormai da 16 anni. Quindi le avvisaglie di una disconnessione non solo con i ceti, ma con le ideologie e con il strato culturale era abbastanza evidente. Però purtroppo quel processo di inizio non è andato avanti. Perché non è andato avanti? Si potrebbero trovare mille cause. Una però è anche in questo libro che è fuori, perché dalla nostra storia noi dobbiamo sempre giocare col contesto più ampio. Guardate che noi nella cultura italiana ad ampio raggio il tema della civiltà non l'avevamo mai sfiorato, mai toccato, sembrava robaccia. Il tema della civiltà sembrava robaccia. Quando uscì negli Stati Uniti un libro famoso della Hinton sul tema delle civiltà, buono o sbagliato che sia, poneva un problema grossissimo e serio, io mi ricordo un mio laureato, bravissimo, conosceva l'arabo, non prese la lode perché utilizzava, aveva letto Lapide. Quindi la commissione non riteneva che fosse congruo un segno di chiusura mentale, anche perché il concetto di civiltà è stato elaborato in Europa dalla fine dell'Ottocento con grandi storici inglesi e anche tedeschi che hanno preso il verso che hanno preso, però lo ponevano. E che cos'è il problema della civiltà se non l'impasto di tutti quei fattori a cui Pannino tu fai riferimento nella storia casalinga? Sono quelli i temi della civiltà, sono il rapporto fra identità, storie, culture, poesie, rapporti sociali, vita comune, le opere e i giorni, con che cosa? Con le grandi questioni che pongono le religioni e le nazioni, quando nascono, le nazioni sono anche qui in Europa, e questo problema la sinistra non lo può più esorcizzare, perché Hobsbawm, storico marxista, dice che la storia è finita nell'89, pensate a cosa succede, è finita la storia e la guerra riprende nel cuore dell'Europa dallo stesso posto in cui si era aperto il Novecento, cioè Sarajevo. Ma vi rendete conto? E cosa c'era dietro? C'era il tema dell'etnia, il tema delle nazioni, il tema dei rapporti complessi, conflittuali e drammatici fra cristiani, cristiani di vario tipo, chiaro, non fa distinzioni sottili su questo, e islamici. Guardate che il califfato, l'impronta del califfato comincia da lì, parte da lì. E quante ingiustizie sono state commesse in quell'eccidio etnico e religioso. I musulmani hanno rischiato grosso, e quindi è chiaro che la loro reazione sia stata terribile per certi versi. Lì abbiamo dato l'esempio di inciviltà, ma abbiamo anche dato l'esempio di non comprensione di quanto difficile e forte fosse il tema delle etnie, delle nazionalità, come se il materialismo nostro, la visione materialistica nostra fosse dominante e non ci siamo accorti di quanto invece la storia lasciava una traccia profonda nell'animo di chi questa storia l'aveva vista, questa storia l'aveva vista compressa e non si era potuta manifestare. No, pensate ora adesso l'Ungheria, la Polonia, tutte queste aree di crinale, noi le sottovalutiamo, ma quelle fino al 1750 circa sono state combattute per strapparle all'Islam. È naturale che abbiano un'identità cristiana più forte forse di quella che abbiamo noi, vi ricordate Papa Ortigua? È altrettanto evidente che 70 anni di comunismo hanno significato una compressione del tema della nazionalità. L'ultima questione che può magari se decidere, secondo me bisognerebbe, Pannino, avere la forza di fare approfittare anche dei problemi che pone questo libro, perché ho detto ci sono due pagine che sono problemi, i problemi non sono più casalinghi, sono problemi più generali, perché ovunque, pensa nella sinistra francese, pensa in quella tedesca che deve vivere per forza insieme alla Merkel, se no non ha spazio. In Inghilterra, dove il Labour guarda indietro, il Labour di ora guarda indietro e non si accorge che i problemi sono davanti e non di dietro. Però il dietro conta, e il dietro conta per quell'insieme di civiltà politica che, con tutti i guai che ha comportato, però ha comportato anche l'idea che l'impegno politico deve essere onorato, e cioè deve avere solide fondamenta e non può essere superficiale. Ecco, questo mi sembra il punto, perché in definitiva la globalizzazione pone problemi di tenuta dello Stato sociale, di convivenza fra etnie diverse, pone drammaticamente il problema di un'immigrazione che è assolutamente nuova, è eterno come fenomeno, ma nuovissima in queste dimensioni, e in questo accento particolarmente marcato dell'Islam, perché vengono tutti dal Medio Oriente e dall'Africa, ed hanno molti ormai, diciamo l'80%, questa connotazione religiosa. Questa volta noi li consideriamo numeri, ma in realtà poi sono uomini e hanno tutto il loro universo. Sì, vogliono l'Occidente, ma poi quanto sono delusi da questo appena si passa alla realtà. Quindi le problematiche Zaccaria sono, visto che mi ha fatto parlare per primo, io ho fatto
e hai anche preso alcuni argomenti, ma comunque va bene, guarda, mi ha fatto.
Il tema della costruzione e la ricostruzione di questa sinistra europea, il tema della laicità, tutti solo i cattolici o anche gli islamici e non i cosiddetti laici, perché si vedono atteggiamenti, e l'abbiamo visto fuori e dentro il Parlamento, da parte del cosiddetto fronte laico, un fronte laico che si fa laicista e dimostra un'intolleranza pari a quella che il mondo cattolico nei secoli ha dimostrato nei confronti di chi credente non era. Professor Zaccaria.
Dunque, ha parlato 20 minuti, un po', parlerò un po' meno, parlerò un po', no, 20 minuti era di buona maniera, però era molto interessante, quindi abbiamo tollerato molto, anzi ci è piaciuto. Però adesso quello che volevo dire, prima volevo ringraziare Benedetti perché mi ha invitato. Io adesso non è che vado con la memoria troppo in fondo nel tempo, però non mi pare di essere venuto mai a parlare che forse una volta, non per me, certamente. Poi guardavo tutte queste foto e ho visto che foto mie non c'è. E infatti, però siccome ci hanno, sì, ma siccome ci hanno fotografato prima un certo signore che c'è. Quindi eventualmente se una foto è venuta bene, là ci sono degli spazi per mettere. Sì, esatto. Comunque, no, ma questa ovviamente è una
saletta di là.
A me basterebbe una fototesta, perché guarda Nardella com'è. E poi era un bambino qui praticamente. Ci sono tutti. Vediamo, poi facciamo una trattativa dopo stasera. Volevo dire, io ho fatto parlare prima gli altri per ragioni molto semplici, cioè uno è lui Modena, quindi il sindaco. E poi io non ho letto così bene il libro come l'hanno letto loro, quindi avevo bisogno che qualcuno, come dire, documentato potesse parlare, quindi chi meglio di uno storico? Poi tu sei tante cose, sai, qui sei un politico, Vannino lo è anche lui, e quindi io sono un costituzionalista, quindi un genere che tenderà un po' a deprimersi attraverso, diciamo, i passaggi successivi che abbiamo di fronte. Alcuni verranno rottamati, no, ma rottamati per un fatto anagrafico, non per un fatto culturale. Ma naturalmente, quindi io porto però l'esperienza molto diversa, insomma, da questo punto di vista era logico che parlasse prima chi il libro lo poteva, veramente io l'ho letto, ma insomma. Io voglio andare un po' al di là del libro, non per fare quelle cose che sono pessime, le presentazioni dei libri, invitare l'autore a scrivere un altro libro, perché è una cosa secondo me che è fortemente scorretta. Poi se lui lo vuole scrivere, lo scrive per conto suo, ma non è perché, no, perché se alcuni, io l'ultima recensione a cui parlo, io dice, beh, dovresti scrivere un altro libro, stiamo parlando di questo. Quindi, allora, io devo dire, io andare un pochino al di là del libro, ma perché Vannino mi ha invitato, credo, per questo motivo, cioè perché il problema della laicità, cioè, che è l'architrave di questo, l'avete capito, anche quelli che non l'hanno letto, non lo leggeranno, hanno capito che questo è l'architrave di tutto il lavoro, è evidentemente attraverso anche la ricostruzione storica, che naturalmente per un costituzionalista è soprattutto intorno all'articolo 7 della Costituzione, perché insomma, l'articolo 7 insomma, è una di quelle norme che pesano particolarmente, perché in realtà è proprio sull'articolo 7 si è determinata, diciamo, quel tipo di accordo in sede di Costituente, nonostante le divisioni che c'erano in sede governativa. Qui dovremmo cominciare a saper distinguere sempre governo e Costituzione, perché naturalmente quelle non parlo del referendum, faccio qualche accento, devo farlo per forza, ma perché naturalmente si realizza una sintesi sull'articolo 7 quando forse su altri, diciamo, piani questa sintesi non era possibile, non era fattibile, e si realizza una sintesi, diciamo, che determina una grande capacità di visione, perché insomma non era facile mettere dentro la Costituzione del 46-48 il riferimento a un concordato fatto nel 1929. Cioè la Costituzione nasce proprio come etica antifascista e viene inserito il principio che non è tanto nel primo comma, cioè dove la Chiesa e lo Stato sono ciascuni indipendenti e sovrani, che è proprio la definizione di laicità. La laicità, quella di Cavour e quella che ritroviamo nella Costituzione, è proprio il concetto della separazione tra le due dimensioni, ciascuna indipendente e sovrana, cioè l'utilizzazione di questi due termini fa capire che è la chiave, cioè vorrei dire ancora più forte, da parte del primo comma, di quello che è il recepimento del concordato, che è una roba pesante, pesante. Ma l'altra cosa che insomma è molto importante per capire come sostanzialmente e questo libro toccando il tema della laicità, uno degli architravi del nostro sistema costituzionale, guardate che il tema della religione, che appunto è giusta la distinzione di Nardella, che insomma, cioè non è che bisogna mettere laici e cattolici come una sorta di contrapposizione, perché la laicità è un valore generale che riguarda anche i cattolici, ma la religione nella nostra Costituzione è la libertà che ha il maggior numero di articoli ad essa dedicati. Guarda che tutte le altre libertà fondamentali ne hanno uno di articoli: la libertà personale, la libertà di pensiero. La religione ha il 2, che riguarda i diritti fondamentali e l'architrave del nostro sistema. L'articolo 3 sull'uguaglianza e le discriminazioni per ragioni di religione. L'articolo 7, l'articolo 8, l'articolo 19 e l'articolo 20. Quale altra libertà è così trattata? Nessuna. È veramente, cioè noi dobbiamo capire che profili diversi sono affrontati in queste disposizioni. Non sempre il soggetto è inizialmente la religione, perché l'uguaglianza non è solo la religione, però si parla delle discriminazioni per ragioni di religione, quindi, e allora questo discorso diventa che noi dobbiamo capire che questo tema della laicità, che tocca un certo modo di intendere il rapporto tra la religione e lo Stato, che questo è essenzialmente il tema, è come uno di quelli più cari a chi ha disegnato la Costituzione, cioè appunto al punto di dedicarci molte disposizioni testuali, cosa che non ha fatto per altre cose, pure altrettanto importanti. Però quello che volevo dire è che sul tema della laicità, poi sul significato costituzionale, dobbiamo aspettare tanti anni, perché a un certo punto la Corte Costituzionale, proprio nell'89, una sentenza storica della Corte Costituzionale che affronta sul profilo dell'insegnamento della religione, affronta questo tema e dichiara che la laicità è un principio supremo della nostra Costituzione. Cioè, attenzione, che anche questo è importante, principio supremo vuol dire che è un principio che va sopra la Costituzione. Cioè, la Costituzione si può modificare, come stiamo vedendo anche in questi giorni. Non parlo della guerra. Però i principi supremi no. Cioè, e quindi questa la dice lunga sul fatto che si sceglie, ce ne sono altri, ma si sceglie la laicità e si dice che la Corte, lo dice la sentenza, adesso io non è che ho tempo per fermare, ma insomma il principio di laicità, quale emerge dal titolo detto, implica non indifferenza dello Stato, non indifferenza, perché non è il separatismo francese, per cui praticamente il fatto religioso va lasciato in una dimensione privata, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione. Quindi aspettiamo fino al 1989 per avere questa proclamazione da parte della Corte Costituzionale che lo afferma a chiare lettere. Ecco, però io volevo dire subito, e questo ecco, comincio ad andare un po' oltre, ma insomma le cose ci sono già nel libro, non è compatibile con questa impostazione che emerge dal libro, dalle poche cose che vi ho detto, il nostro sistema positivo è la disciplina della libertà religiosa. Cioè, quello che la prima cosa che noi dobbiamo portare chiara e netta nella memoria è che sostanzialmente sul tema della libertà religiosa, dirò poi qualcosa anche su qualche libertà collegata, ma insomma, noi sostanzialmente abbiamo un, diciamo, un retaggio che non abbiamo colmato, cioè abbiamo dei principi che non siamo riusciti ad attuare. Cioè noi abbiamo fatto la Costituzione in quel modo, abbiamo fatto il concordato nel 29 e l'abbiamo recepito nella Costituzione, e poi lo abbiamo però modificato nel 84 con Craxi. Abbiamo cominciato a dare attuazione anche all'articolo 8, che riguardano le intese di cui tu hai parlato a un certo punto, perché il nostro ordinamento è talmente, capisce che c'è un trattamento particolare per la religione cattolica che potrebbe essere in contrasto col principio di laicità e col primo comma dell'articolo 7, il motivo per cui il Costituente sull'articolo 7 molti laici di cui tu parli ebbero difficoltà a votarlo, e passò solo per l'intesa con Togliatti. Beh, sostanzialmente abbiamo fatto le intese, abbiamo fatto quindi degli accordi che sono non sono dei concordati, ma sono qualcosa che assomiglia, dove c'è scritto che lì fu fatto prima con i Valdesi, nell'84 proprio fu firmata subito la prima intesa con i Valdesi, e poi ne sono seguite via via altre, siamo arrivati a 11 intese praticamente, quindi con gli ebrei, addirittura con i buddisti, con le varie, con i mormoni, linguisti. Cioè, quindi non soltanto le religioni monoteiste, ma anche, però, e questo dove viene l'inconveniente? Che paradossalmente tu disciplini la religione cattolica e gli dai un trattamento privilegiato, poi disciplini le intese con alcune confessioni importanti, e poi mantieni in piedi, attenzione, una legge del 1929, perché noi attualmente ancora nel nostro paese abbiamo in vigore per la disciplina del fenomeno religioso degli altri la legge sui culti ammessi, così recita quella legge. Ecco, a proposito dei titoli delle leggi, no? Che a volte i titoli si discute se sono chiari o non chiari, ecco, quel titolo era molto chiaro, quelli erano culti ammessi. Questo vuol dire che sostanzialmente noi abbiamo un sistema, detto chiaramente, cioè che lascia fuori l'Islam. Cioè sono stati fatti dei tentativi perché insomma con gli stranieri che sono nel nostro paese, 5 milioni e rotti di persone, ci sono 1,5 milioni di persone che, diciamo, di fede musulmana. Questi non hanno la possibilità, per motivi vari, per la struttura della loro religione, di accedere all'intesa. E nel 2005 Amato fece una cosa importante, fece la Carta dei Valori, nel tentativo di dire, perché insomma le intese hanno questa caratteristica, si possono fare quando quelle religioni sono ispirate a principi, tu hai toccato questo argomento, che siano coerenti con l'ordinamento nostro. Lì il problema, questa Carta dei Valori voleva avere questo significato, si rendeva conto che non si può stare in un paese con 1,5 milioni di persone che vivono, la religione per alcuni, oltre alla dimensione pubblica, c'è anche la dimensione privata, è molto importante, e vivono con delle regole fissate dal fascismo, dove addirittura i ministri del culto hanno una specie di patentino discrezionalmente concesso dall'esecutivo. La discrezionalità fa pugni con i diritti fondamentali, è proprio l'opposto. Beh, allora, questo tentativo, nel 2006 sono veramente alla conclusione, ma nel 2006, questo però è importante fissarlo nella memoria, c'era l'esperienza del governo Prodi, quello che durò 2 anni, e lì c'era
anche il primo.
Sì, ma quello per motivi diversi, hai ragione, ma lì ti cambia, sì, no, grazie, no, però voglio dire, nel 2006 eravamo in Parlamento e praticamente io avevo il compito di fare il relatore sulla legge sulla libertà religiosa. È una cosa che per me è stata un'esperienza straordinaria, cioè il tentativo, perché non sapevamo che sarebbe durata 2 anni la legislatura, se no non ci provavamo neppure, però il tentativo era serio di affrontare questa legge che veniva da un'impalcatura di Valdo Spini e di Boato. E io praticamente feci un ciclo di consultazioni, di audizioni, come si chiamano in Parlamento, chiamai tutte le confessioni religiose, la religione cattolica, eccetera, e però aggiunsi alcune novità al testo di Valdo Spini. All'articolo 2 dissi: questa legge sulla libertà religiosa, quella che deve portare ad avere abrogata la legge del 29, dare a tutti, cioè come dire, se noi alziamo il livello generale, anche quelli che non hanno inteso o concordati godono di maggiori diritti. Questa è la filosofia. E io misi che questa legge si ispira al principio di laicità, si ispira e traduce in articoli il supremo principio di laicità. Voi sapete che ad aver inserito in una legge sulla libertà religiosa un riferimento esplicito all'articolo 2, al principio di laicità, ha fatto sì che la conferenza episcopale italiana, dopo essere stata favorevole in linea di principio, ha cambiato rotta, ha detto: per noi è ultroneo, voi guardate bene cosa voleva dire, ma insomma, cioè il riferimento al principio di laicità in una legge sulla libertà religiosa, dicendo in maniera che anche mi turba tuttora riferirlo, cioè non è il principio di laicità che ispira la legge sulla libertà religiosa, ma è la libertà religiosa che fonda il principio di laicità. No, ma adesso, a parte il fatto che bisognerebbe rifletterci, perché ancora a me non risulta chiarissimo questo concetto, ma quello che io non potevo accettare, che dopo che la Corte Costituzionale aveva detto che la laicità era un principio supremo, in una legge dello Stato sulla libertà religiosa non lo si potesse citare. Quello ha voluto dire che alcune correnti del Partito Democratico, che organizzano la religiosità in termini di correnti, vennero da me e andarono da Franceschini e dissero: beh, adesso, visto che praticamente la CEI si è messa contro, non è il caso di insistere su questa legge. Ecco, per me è stata un'esperienza devastante, perché vedete, qualche anno dopo siamo andati da Francesco, dal Papa, insomma, scusate, lo chiamo, ma insomma, dove praticamente ci accolse dicendo: la libertà religiosa recepita nelle Costituzioni, nelle leggi e tradotta in comportamenti coerenti favorisce lo sviluppo dei rapporti di mutuo rispetto tra le diverse confessioni e una loro sana collaborazione con lo Stato e la società politica, senza confusione di ruoli. Noi ci battiamo, disse Papa Francesco, per la libertà religiosa e contestiamo che venga sacrificata negli altri paesi i cristiani che sono perseguitati. Io non potetti parlare, perché col Papa non è che si può parlare facilmente, ma insomma pensai: ma se noi difendiamo la libertà religiosa negli altri paesi, ma la vogliamo realizzare anche nel nostro? Ho capito allora che la comunicazione tra Sua Santità e alcune gerarchie non era così immediata, perché io sono convinto che se il Papa fosse consapevole di quello che è successo, si arrabbierebbe molto. La mia conclusione è fatta, però, che do adesso un assist a Vannino.
E non come il link.
No, dell'Inter, per tenerezza non ne parliamo, però volevo dire solo questo. Ecco, questo lo dico anche al sindaco e a tutti coloro che sono intorno a questo tavolo. Noi abbiamo capito che ci sono alcune cose che stanno nella Costituzione, però ci sono alcune cose che non sono nella Costituzione, ma che richiedono un'attuazione importante. Se uno mi dicesse oggi, questo, veramente, questo è l'unico accenno specifico, è meglio modificare la Costituzione o fare queste tre leggi fondamentali? Una legge sulla cittadinanza. Noi abbiamo 5 milioni e mezzo di stranieri e diamo 100.000 cittadinanze l'anno. Fate i conti in quanti anni i ragazzini che parlano italiano e fiorentino avranno la cittadinanza italiana. È un problema, la legge sulla cittadinanza è ferma al Senato dopo essere passata alla Camera perché non ci sono le condizioni politiche per approvare questa legge, cittadinanza. La legge sulle migrazioni, noi lì abbiamo ancora una legge vecchia, e oggi il grande problema non del nostro paese ma dell'umanità sono le migrazioni. E abbiamo una legge sulla libertà religiosa che ci lascia scoperti. Questi sono tre pilastri fondamentali di uno Stato nell'epoca contemporanea. Io dico che hanno valore costituzionale, assolutamente. E sono però essenziali. E queste allora daranno corpo a un concetto di laicità che è quello che nel libro è contenuto e che però senza queste gambe non cammina.
Grazie. Un saluto al sindaco Dario Mattella, Rabella che deve scappare per il suo studente. Grazie Dario.
Per non farlo uscire.
Allora,
buonasera, prima di tutto davvero in modo formale un ringraziamento Anna Benedetti, diceva bentornato, in effetti oltre alle quattro volte che ci sono stato per discutere il mio libro, se tu contassi quante altre volte sono venuto più da me altrettanto per discutere di libri di altri, credo che sia davvero un bentornato. Ma
meriteresti la foto anche tu.
No, vabbè, la lascio a te che
sono
più anziano,
è meglio.
Ma dicevo, ci vengo volentieri perché mi fa piacere anche che continui questo impegno non solo di Anna, ma anche con il sostegno del comune, del consigliere. Penso che questa sia, per quelle che conosco io, una delle iniziative culturali più serie e interessanti che c'è a Firenze. Che ha una continuità e che vede dei soggetti a proposito dei rapporti di collaborazione privati che collaborano con il pubblico, perché hanno cominciato per tempo da solo. E poi, naturalmente, oltre a voi c'è sempre un ringraziamento serio sia a Paolo Elmini, che ha fatto l'intervento, oltre a moderarci, lo ringrazio, che a Zeffiro Foletti e a Roberto Zaccaria. Una parte dell'esperienza, diceva Roberto, si ricorderà, abbiamo trascorso 2008-2013 a cercare perché anche sulle intese c'è stata una fase in cui c'era l'ostruzionismo della Lega e la Lega Nord faceva parte del governo, sosteneva il governo Berlusconi, quindi al di là delle posizioni che erano diverse di Forza Italia, ma non si muoveva niente, come c'è stato di 2011, almeno dal punto di vista dietro positivo, in due anni si sono fatte molte, tutte tranne quella che riguarda i testimoni di Geova. Sì, quelle che rimanevano, cioè sono fatte tutte tranne quelle pronte, cioè quelle che erano state, che erano da ratificare, che riguardavano i testimoni di Geova. Sul libro voglio dire rapidamente il motivo. Il motivo sì, è stato ricordato, lo ricordava Anna Benedetti, in realtà questo libro è uscito molti anni dopo un altro libro che come era stato pensato che dopo Laici e Cattolici, in cui c'era un dialogo con il Cardinale Piovanelli che è scomparso di recente, a cui ero legato anche personalmente, che come è stato detto faceva parte di quella straordinaria stagione che c'è stata del cattolicesimo fiorentino, sia dei sacerdoti che dei laici, che è stato che ha dato un contributo importante non solo al versante religioso ma anche al versante politico e culturale, e non soltanto su Firenze, che ha avuto una proiezione nazionale, però che affrontava il tema dei rapporti tra i laici che erano stati nel PCI, e c'era un pezzo anche della mia esperienza personale, e il mondo cattolico. Doveva dire quello dei laici che non erano stati nel PCI e rapporti con il mondo cattolico. È venuto un po' dopo, perché nel mezzo ce ne sono stati altri, oltre agli impegni di altra natura. E l'asse era proprio quello, cioè vedere, come mezzo una parte, che era una ricostruzione, diciamo, storica, ma non di uno storico, una ricostruzione, spero che sia stata fedele storicamente, quello che ha detto Cipolletti un po' mi tranquillizza, ma dal punto di vista politico, cioè io ho scelto alcuni personaggi, non è che erano appunto Cavour, che era Mazzini porta nel movimento operaio del tempo una sua spiritualità, e c'è una polemica durissima dentro Bakunin, ma anche una parte del socialismo nascente che dice le anime belle, cioè che esclude questa dimensione. E poi ho preso due riformisti che sono interessanti da tanti punti di vista, compreso il discorso sull'insegnamento religioso, poi era una cosa sul 1984, Vissolati e Turati, però che dimostrano che anche la parte più aperta del Partito Socialista, di dimensioni certamente che aveva un riformismo, che si direbbe oggi, però dal punto di vista della concezione religiosa molto pesava il positivismo. Le religioni sono un fatto residuale, e allora gli atteggiamenti sono due, o si lotta contro, oppure semplicemente, come era stata una decisione dell'internazionale socialista, dell'internazionale socialdemocratica, allora non ce ne occupiamo, tanto la lotta di classe le farà scomparire, pensando alla lotta di classe. Ho messo Gramsci per due motivi, non solo perché all'inizio era socialista e poi, ma perché è quello, diciamo, Gramsci, nessuno va tirato fuori dal suo tempo, Gramsci non è un credente, Gramsci è dentro il marxismo leninismo, perché altrimenti cerca di affrontarlo in questa parte del mondo, quindi questo è il suo orizzonte, altrimenti. Però affronta come nessun altro il fenomeno religioso, cioè che cos'è la Chiesa Cattolica, che cos'è il cattolicesimo, che cos'è l'esperienza religiosa, e dà dei contributi che sono significativi. E mi ha interessato anche perché, dicevi tu, anche dicevate voi, dell'articolo 7 della Costituzione del Concordato, Gramsci certo non era un Parlamento, era morto, ma Gramsci nella sua elaborazione contro i concordati al plurale. E quindi nel dibattito che ci fu nel dopoguerra non c'era soltanto il fatto delle divisioni di governo, ma che pure dettero la Costituzione, ma c'era anche il fatto che dentro una parte del gruppo di gente dello stesso PCI, il fatto che Gramsci dicesse che i concordati in quanto strumento segnavano il ritornare a un predominio e quindi indietro nel tempo della Chiesa, in quanto Chiesa rispetto allo Stato, non era di poco conto. Ci fu, obiettivamente, secondo me, il realismo intelligente di Togliatti, perché se non ci fosse stato anche il secondo bomba, io penso che difficilmente la democrazia italiana avrebbe potuto consolidarsi, radicarsi, perché a volte, io almeno penso così, la politica è fatta certo di cultura, di memoria, ma anche di decisione, e la decisione deve essere, nel momento in cui si prende, quella che serve maggiormente a radicare o a mettere fuori pericolo la democrazia e l'istituzione della democrazia. Questo poi, su questo, diciamo, giudicano i tempi, non è che il giudizio è mai immediato. Nel dopoguerra, diciamo, in modo breve, prendo e concludo sull'ultima parte, ci sono due aspetti che sono interessanti. Una che sono interessanti, diciamo, una è l'indifferenza sostanziale, nel senso che si accetta, come ricordavi, è la democrazia cristiana è un partito laico, è un partito di cattolici, l'aveva già detto il partito, l'astuzio del Partito Popolare. Però la sinistra, in modo diverso, delega alla democrazia cristiana la rappresentanza dei cattolici, tant'è che colpisce oggi il primo centro-sinistra, che fu una cosa importante, non viene presentato, poi lo stesso Partito Socialista riflette successivamente su questo, viene presentato come sarebbe stato, no? L'incontro tra il Partito Socialista e la democrazia cristiana e altri partiti laici,
per modernizzare l'Italia, eccetera, eccetera. No, l'incontro storico tra socialisti e cattolici. Dove se l'incontro storico tra socialisti e cattolici, i socialisti sono socialisti, i cattolici sono nella DC, e questo è l'aspetto. L'altro elemento che ha colpito molto e che è giusto recuperare è che nella fine degli anni 70 e anche col nuovo corso di Craxi, dietro a un fenomeno che c'era stato, il fatto che c'era stato la scelta delle armi, qualcuno ricorda, no? L'opzione socialista delle armi, ma Vallombrosa, e su questo anche una differenza forte, uno scontro con il Papa Paolo VI, che pure è un grande pontefice, e c'è la rottura nelle armi, e una parte dei dirigenti delle armi, attraverso il sindacato e soprattutto la Willy di Benvenuto, entra nel Partito Socialista. E qui si discute spesso se il pluralismo dei credenti e dei cristiani nella politica indebolisca, e qui per esempio è una dimostrazione di come per niente indebolisca, perché questa pattuglia, poi in Italia erano non pochi, ma a livello nazionale, influenzano il Partito Socialista. Il mondo operai, che è la rivista ufficiale del Partito Socialista, esce praticamente tutte le settimane con articoli di con saggi di approfondimento serio che cambiano l'impostazione culturale socialista nei confronti, almeno a livello di vertice, no? Nei confronti della religione in genere, del cattolicesimo in particolare. E a un certo punto c'è un intreccio, una saldatura tra revisione del giudizio sulle religioni e sul cattolicesimo e cambiamento dell'impostazione teorica a cui il Partito Socialista faceva riferimento, un marxismo dottrinale, dogmatico, eccetera, eccetera. E il concordato del 1984 nasce da questa esperienza. E è un grande fatto. Io del concordato del 1984 non condivido un aspetto, ma è un grande concordato, ha fatto fare passi avanti enormi all'Italia. Non condivido come viene sistemato l'insegnamento della religione. È l'aspetto che non condivido, perché secondo me ci dovrebbero essere due momenti. Uno, che dovrebbe essere uno studio obbligatorio, la storia delle religioni e delle culture, perché l'analfabetismo anche dal punto di vista delle fedi religiose porta alle paure, alle contrapposizioni, all'ignoranza. E poi c'è una parte che invece è più, tra virgolette, catechistica di parte, allora in cui i cattolici insegneranno il cattolicesimo, e quelli di religione ebraica l'ebraismo, quando ci sarà l'Islam e l'islamismo, che è una cosa diversa, si può fare se c'è un numero sufficiente anche nelle scuole, ma non è una materia, è un qualche cosa che è quella sì volontaria e d'opzione. Ultima considerazione. Tutte parte di considerazioni, l'oggi. Beh, l'oggi avete messo tanto di quelle cose che si dovrebbe fare una confidenza, ma io ne riprendo alcune. La laicità. Beh, io penso che la laicità abbia due momenti che dobbiamo tenere fermi, secondo me. E per questo è giusto che sia un principio supremo della Costituzione. La prima è una dizione generale. Le attività umane non possono essere costrette dall'esterno a avere una finalità diversa di quella loro. Perché se questa è una definizione generale della laicità, allora si vede che il rischio che la laicità non ci sia, che ci sia uno Stato totalitario, etico o no, non è dato soltanto dalle religioni. Nell'est europeo era dato dall'esatto contrario. Quando si determina o un'occupazione di fedi religiose o un'occupazione di una filosofia dello Stato, lì si ha un condizionamento e una messa a rischio di quella che è la laicità. L'altro aspetto riguarda maggiormente il rapporto tra Stato e religione, e lì c'è un principio che è chiaro, rimane fermo. Lo Stato non deve ingerirsi nella vita delle confessioni religiose e deve avere una sua autonomia per decidere, appunto, perché non succeda quello che Roberto ci raccontava. Da questo punto di vista io penso che uno Stato non può modificare il rapporto con i cittadini a secondo delle religioni che i cittadini hanno o non hanno. Questo è il punto fondamentale. Cioè, che uno sia cristiano, che uno sia islamico, che uno sia di religione ebraica, che sia induista, che sia ateo, o che nel corso della sua vita passi dall'uno all'altro, i rapporti tra lo Stato e quel cittadino non possono cambiare, perché non si fondano su questo. E dove questo non avviene, tu citavi
di paesi in cui non avviene, paesi del mondo arabo-islamico soprattutto, questo non avviene, bisogna che ci sia una, non certo un'occupazione militare o le guerre, perché come si vede, ma un confronto culturale, un'azione culturale di critica, sì, perché questo aspetto è un punto decisivo che fonda la democrazia anche come funziona la democrazia. Io sono convinto che in Italia ci siano, da questo punto di vista, le cose che diceva Roberto Zaccaria sono vere, e ora vi darò un elemento di illusione, anche io non parlo di...
Adesso è andato via Nardella.
No, ma non parlo di referendum, non parlo di un'altra serie di dopo. No, però certamente la legge sulla cittadinanza che la Camera ha approvato non ce la farà il Senato a approvarla, almeno che il governo, se ci avrà la maggioranza nei prossimi mesi per poterlo fare, non decida di metterci la fiducia. E a un punto è come sulle unioni civili, eh. Se io faccio un dibattito teorico, è giusto sulle unioni civili mettere la fiducia? Dovrei dire di no, è un tema che dovrebbe essere chiaramente parlamentare, è giusto sulla legge di cittadinanza, stessa cosa, ma i numeri che ci sono al Senato, l'ostruzionismo della Lega, 7.000 emendamenti sono già costruiti dal senatore Calderoni, ma tra tutti che ne può far diventare anche 7 milioni. Dopodiché si perde il filo in aula e basta che cambi tre punti, un punto e virgola e ritorna alla Camera, non c'è più il tempo. La stessa cosa è la legge sulla libertà religiosa e sono questioni serie. Il terzo aspetto che invece potrebbe essere fatto, perché questo riguarda i governi, e su questo c'è un ritardo da dopo il 2008, che non si sta superando, perché si potrebbe benissimo, niente ostacolerebbe il fatto, che si riapra un confronto con i cittadini di religione islamica che sono in Italia, e chi accetta, perché se un'associazione non l'accetta non siglerà l'intesa, anche con gli evangelici non se l'è fatta mica una sola. Allora, se un'associazione islamica accetta i principi della Costituzione, i principi che dicevamo prima del rapporto tra Stato e cittadini, e accetta diritti e doveri, io penso che si dovrebbe poter procedere, comunque costruire, anche perché oggi abbiamo il bel risultato che, tranne Firenze, per un accordo tra sindaco e l'imam di Firenze in particolare, a Torino, che è stata una cosa eccezionale, l'imam ha convocato alcuni parlamentari nella moschea, non in un giorno di culto, non il venerdì, e ha fatto parlare della Costituzione. Ma a parte questi fiori, il fatto è che chi finanzia le moschee, non lo sappiamo, pensiamo che sia certamente i paesi arabi, chi forma l'imam, certamente non l'Italia. Come si parla venerdì nelle moschee, si parla in arabo. Allora, dicevi tu al plurale, sì, quando gli estremismi e i fondamentalismi si incontrano reciprocamente, chi ci rimette è la convivenza dei cittadini, è la democrazia. L'ultima, proprio l'ultima considerazione. Sì, Zeffiro Ciuffoletti, tu Zeffiro hai letto bene questa questione. In questo caso è poco riferimento, almeno il pensiero che avevo quando scrivevo quelle pagine all'Italia, perché io penso proprio che se guardiamo i limiti del PD, che ci sono, oltre al fatto che è l'unico partito però che c'è nel sistema politico italiano, ma se guardiamo i limiti del PD, guardando solo all'Italia, facciamo un'operazione parziale, cioè rischiamo di guardarci i piedi, forse ancora di più. Il problema vero che dobbiamo porci, chi è di sinistra, io mi sento di sinistra e vorrei una sinistra plurale, come dico tante volte, che era del resto la frase usata da Mitterrand, mi pare da questo punto di vista insuperata, la sinistra si dovrebbe interrogare su quello che succede in Europa. Da questo punto di vista ancora in Italia c'è una forza del partito che è il socialismo europeo, ma in Francia non da ora, quando c'è stato il semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea, socialisti francesi, quando c'è la riunione delle commissioni che fanno le presidenze delle commissioni politiche dell'Unione Europea, parlandoci, ormai ci si conosce da anni, mi dicevano: noi, ieri l'altro, non andremo al ballottaggio. E poi aggiungevano: speriamo che al ballottaggio in Francia per le elezioni presidenziali, speriamo che con la Le Pen vincano le primarie nel Partito Repubblicano, che sono i conservatori democratici francesi, su Pepe, che se vince
come vincerà Temo. Sarkozy, portare i nostri nel secondo turno a votare per Sarkozy non sarà facile. Nessuno di noi, penso, si immaginasse 4 mesi fa che Trump potesse essere il candidato e a rischio, speriamo di no perché ha fatto una serie di autogol, ma insomma a possibile vincitore delle elezioni degli Stati Uniti. In Ungheria il primo partito è quello di Orban, che è un partito di destra, il secondo è di estrema destra. E in Germania appunto ci si raccomanda che tenga anche la Merkel, e nel Regno Unito è quello che ha detto Zeffer. Allora, questa è la situazione, per cui l'interrogativo che dobbiamo porci per la sinistra è che cosa la sinistra dovrebbe e potrebbe fare. Io non ho la verità in tasca, magari ce l'avessi. Io rifletto attorno a 3 questioni, che sono principi generali, poi comunque qui non c'è tempo davvero perché voglio dire. Uno è che se la sinistra separa, come sta facendo, per difficoltà, non solo per volontà, i diritti civili e politici dai diritti economici e sociali, e si concentra solo sugli uni, perde, come dimostra un po' sempre la storia. E quindi bisogna avere non soltanto un'idea di come funzionano i diritti politici, le istituzioni, i diritti civili, che ripeto sono importanti, ma anche come si riforma il capitalismo, allora la dirò così, come si riforma il capitalismo del XXI secolo, quali sono i diritti di chi lavora, quali sono le cose che si producono e come si interviene sugli orari di lavoro perché i benefici delle nuove tecnologie non si versino soltanto su pochi, eccetera, eccetera. Però per poter fare questo ci vuole istituzioni che siano in grado di farcela. E la seconda considerazione è che secondo me non sono in grado gli stati nazionali di vincere la sfida democratica nel tempo della globalizzazione, e in ogni caso la sinistra all'interno degli stati nazionali non ce la fa a fare le politiche che vorrebbe fare. Anche qui un ricordo francese. Quando Mitterrand e Mauroy, il primo governo francese, tentarono di fare un'operazione ambiziosa, se uno la giudica col criterio della sinistra avrebbe detto oltre, va bene? Se non cambiano strada, Mitterrand forse non ce la fa neanche a essere rieletto la seconda volta. E forse una parte di quelle impostazioni erano sbagliate, forse una parte di quelle impostazioni, se giuste, non potevano essere realizzate a livello di un singolo Stato. Quindi è il grande tema della democrazia sovranazionale, di come costruiamo l'Unione Europea come una democrazia sovranazionale, e che è il grande punto su cui oggi si rischia anche di arretrare, non di tornare indietro. E poi i grandi temi che riguardano quello di cui si è più discusso, l'ecologia, il dialogo tra le culture e le religioni, perché c'è un punto, lo diceva Benedetto XVI, ma ha ragione, l'ha risottolineato stasera in parte Zeffiro Ciuffoletti, se voi guardate il mondo, l'Occidente ha costruito un rapporto con la religiosità che è diverso da quello che c'è in un'altra parte del mondo e nell'Oriente. Allora, appunto, perché non prevalga gli scontri di civiltà, bisogna vedere come la democrazia riesce a essere democrazia sapendo che i sentimenti religiosi e le religioni al plurale, perché ormai le religioni che in Italia sono al plurale, sono un momento privato, ma sono anche un momento che ha una dimensione pubblica. E qual è il tipo di dimensione pubblica che funziona con la democrazia? Non è quello in cui si dice, si mette in una legge. Se il Papa a Cagliari, finisco con questo esempio, quando ha fatto quella improvvisata, quella straordinaria preghiera sul lavoro, no? Gesù, tu che hai un lavoro, che avevi un lavoro, dacci un lavoro e insegnaci a lottare per il lavoro. Non c'è nessuno, anzi tutti si commuovevano, noi si diceva quanto è importante che non eravamo a Cagliari, nessuno, la Confindustria, partiti, sindacati, non c'è stata un'ingerenza. Se il Papa avesse detto nell'articolo 2,6 della legge di riforma del lavoro mettete questa frase o non mettete quest'altra, sarebbe stata un'altra questione. Quindi il tema di come la dimensione pubblica delle religioni che esiste e la dimensione sociale che esiste si esercita, questo sì, e come si costruisce un insieme di valori che tengono insieme una responsabilità, è un senso della responsabilità personale con dei valori di riferimento che valgano per la nostra convivenza. Grazie.
Siamo arrivati alla fine, forse siamo andati un po' lunghi, però il tema, se non altro, ci ha sollevato da un po' di discussione un po' ripetitive sul referendum. Grazie e buonasera.